Ciao a tutti e tutte, questa sera, vigilia del 25 aprile, non manderemo in onda la consueta trasmissione L'Orizzonte delle 20, ma vi riproporremo tre interviste realizzate negli ultimi giorni proprio in vista dell'anniversario della Liberazione. Pierluigi Bersani, Maurizio Landini e Luciana Castellina. Tutti e tre ci hanno rappresentato molto bene la gravità di questo momento storico e ci hanno ricordato, ciascuno a modo suo, l'importanza di ricordare la resistenza e soprattutto di resistere anche oggi. Buon ascolto.
La resistenza è stata un fiume che ha raccolto tanti affluenti e il messaggio che arriva deve essere questo, sostanzialmente. Deve essere quello di interpretare resistenza e Costituzione come un incrocio di culture ferme attorno all'idea che bisogna creare emancipazione sociale dentro a un quadro di istituzioni saldamente liberale. Questa è stata la chiave di resistenza e Costituzione e oggi viene riproposta con tutta evidenza. Non è un 25 aprile qualsiasi questo qui. Questo, ripeto, deve segnare un passaggio dalla commemorazione alla militanza.
Perché oggi è ancora più chiara quella frattura tra quel fiume che raccoglieva tutti all'interno di un pensiero comune condiviso e oggi invece quello che c'è là fuori, che sembra voler escludere continuamente pezzi della società, salvarne soltanto una parte.
Sì, ma è nato tutto questo, insomma, facciamocene una ragione chiara, smettendola di tornare sugli errori, i limiti di questo, di quello, la sinistra ha sbagliato qui, là. Negli anni 90, nella fase ascendente della globalizzazione e del salto tecnologico, c'era la fase dell'ottimismo. Il centro-sinistra vinceva dappertutto, culture democratiche liberali vincevano dappertutto. Dopodiché, è successo altre volte nella storia, sono spuntate le spine. È venuto fuori invece il fatto che la dinamica non alzava tutte le barche, quelle piccole, quelle grandi, creava invece disuguaglianze, divisioni, isolamenti, paure, incertezze che sono diventate aggressive. La destra ha dato la sua ricetta in tutto il mondo e ha creato, diciamo, un modello mentale, culturale, riconoscibile ovunque perché ha gli stessi ingredienti, in misure, in dosaggi diversi, ha gli stessi ingredienti, che sono il nazionalismo su basi etniche, quindi protezionismo, mercantilismo in economia, il superamento progressivo della divisione dei poteri verso l'idea di un esecutivo che prende tutto perché è plebiscitato, chi vince prende tutto, l'idea di una morale di Stato, te lo dico io di che sesso sei, l'utero è tuo ma è anche un po' mio e quindi ti dico cosa si può, cosa non si può fare, i gay sono anormali, e il negazionismo della scienza e della storia, perché negazionisti del clima, negazionisti dei vaccini, negazionisti di quel che è stata la destra fascista, nazista e franchista nel Novecento. Cioè tutti questi ingredienti in diversa misura ci sono dappertutto. Ora bisogna contrapporre a queste diciamo idee delle idee alternative, perché questa è in discussione, cioè sono in discussione le istituzioni liberali e i processi di uguaglianza e di emancipazione. Bisogna fare un'alleanza fra quelli che hanno a cuore questi principi, un'alleanza culturale di battaglia delle idee, ma anche politica. E questo è, purtroppo non c'è ancora la consapevolezza di cosa c'è in gioco qui. Se no, le forze, ripeto, da organizzare ci sarebbero.
Perché non c'è ancora quella consapevolezza, Bersani?
Secondo me, allora, detta sempre alla bersanese, diciamo così, prima non si è visto che c'era la mucca nel corridoio, poi non si è visto che mucca fosse, si pensa che sia un passaggio, diciamo così, abbastanza ordinario, assorbibile, che queste destre, questo pensiero sia in qualche modo ammortizzabile, recuperabile, che siamo cioè nell'ordinario. No, no, qui siamo a un passaggio secolare e il mondo e l'Italia possono prendere delle pieghe regressive che poi è difficile rimontare. Io credo, voglio credere, insomma, che cominciano ad esserci elementi più nella gente che nelle forze politiche. Qui c'è un problema di classi dirigenti che non devono essere in coda ai processi, ma devono guidarli. Ma io, per l'orecchio a terra che ho, credo che nell'opinione pubblica, nella gente normale, si sia più avanti nella consapevolezza di quello che non si veda nei gruppi
Che
dirigenti
nella classe politica.
della classe politica,
Bersani, la
francamente.
consapevolezza sembra esserci dall'altra parte, invece, in Giorgia Meloni, dall'altro lato, ovviamente.
Assolutamente, ma lì ce l'hanno questi destri in giro per il mondo, perché si è creato una specie di internazionale della nuova destra che ha un legame ideologico molto molto forte, che batte pari sui temi degli immigrati, sui temi delle protezioni economiche, eccetera, eccetera, e mentre dall'altro lato questa, diciamo, fra virgolette, internazionale non c'è, neanche a scala europea. Quindi sì, dall'altra parte c'è la consapevolezza perché sono sull'onda, che io voglio credere provvisoria, di una fase vincente. Mentre noi, diciamo noi, intendendo il grande mondo, una possibile alternativa, siamo un po' attardati sulla fase nella quale vincevamo noi. Si fa fatica a abbandonare delle chiavi che ti hanno fatto vincere. Tanto per dirne una, negli anni 90 noi vincevamo con parole d'ordine che erano opportunità e merito, che segnalano l'estremo ottimismo di quella fase lì, no? Immaginare un mondo dove le società sono organizzate in modo di dare opportunità a tutti e di far andare avanti chi ha merito. Ma non si parlava di uguaglianza più allora. Adesso è ora di parlarne, perché opportunità e merito non parlano la gente, perché non è così. Allora, dall'altro lato invece si è smascherata questa impossibilità dicendo no, che opportunità e merito, io ti proteggo contro chi? Contro il più debole di te e ne faccio un capro espiatorio. Questo meccanismo va disvelato. Perché sono in gioco dei principi basici. Cioè, quando diciamo divisione dei poteri, ma noi qui in Europa li conosciamo da Montesquieu, 1748. Cioè, ma noi possiamo accettare che venga messo in discussione? Cioè, ci rendiamo conto che comincia a esserci in gioco questo? Vediamo com'è sta mucca. Io sono preoccupato del fatto che questa cosa che sto dicendo non si è ancora penetrati in fondo nei ragionamenti
Ma
politici,
perché?
perché si ha poca fiducia nel popolo, si ha poca fiducia nella gente, si è in un circuito troppo stretto, non c'è una politica che abbia l'idea che si possono suscitare le forze, che le forze ci sono. Arriverà questo momento, perché io sono sicuro, a cominciare dalla nuova generazione. Ma intanto però i danni possono essere molto seri, eh?
Ma il 25 aprile non è che si deve bere, non è che beviamo, quindi dobbiamo essere sobri. Il 25 aprile è un momento, è una giornata di mobilitazione, di lotta per affermare i valori della democrazia nel nostro paese, senza, e ricordare bene tutti che senza la sconfitta del nazismo e del fascismo, e quindi senza la lotta di resistenza, senza la scelta di chi antifascista si è schierato, noi oggi non avremmo la democrazia e la libertà, e dall'altra parte siamo in un periodo in Italia e nel mondo in cui c'è una crisi evidente della democrazia e mai come adesso la democrazia va praticata e per praticarla occorre assumere con molta forza la battaglia contro le diseguaglianze e per affermare quei valori che sono sanciti nella nostra Costituzione. La democrazia deve essere accompagnata dalla giustizia sociale, deve essere accompagnata dalla centralità della persona, dalla centralità del lavoro e deve essere un modello sociale che mette vincoli al mercato, esattamente il contrario di quello che oggi rischia di venire avanti e quindi mai come adesso il 25 aprile non è semplicemente una giornata di memoria o di ricordo, ma credo che sia una giornata di mobilitazione, di lotta e di partecipazione democratica.
Da che humus culturale nascono quelle parole di Musumeci? Abbiamo letto diverse interpretazioni questa mattina sui giornali. Giovanni De Luna, lo storico De Luna, dice insomma è un modo per silenziare gli 80 anni della liberazione. Secondo lei da dove nascono quelle parole?
Beh, nascono da una cosa molto precisa. Adesso non giriamoci attorno. Parte di chi oggi è il governo di quella cultura non è tra quelli che hanno dato vita alla nostra Costituzione. Questo è un fatto storico, non è un fatto, diciamo così, di giudizio. Quindi è evidente da questo punto di vista che noi abbiamo bisogno che quei valori lì vivano e siano in grado di essere soprattutto legati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone. Però bisogna anche cambiare gioco, cioè non è che dobbiamo sempre giocare di rimessa, cioè credo che questo è il quadro che abbiamo di fronte e se abbiamo di fronte il fatto che metà dei cittadini a votare non c'è andato, perché non stiamo parlando di un colpo di Stato, stiamo parlando di un voto, che oggi il governo ha preso i voti e dall'altra parte siamo di fronte ad un paese dove metà dei cittadini non si sente più rappresentato da nessuno. Questa è la ragione della crisi della democrazia di questo paese. E se oggi noi abbiamo il governo, chi ha vinto le elezioni ma non rappresenta la maggioranza di questo paese, c'è una parte del paese che non partecipa e non si sente rappresentato da nessuno, qui il problema non è di chi, la colpa di chi è il governo. Qui il problema è di rilanciare con forza e di recuperare questa partecipazione. Quindi vuol dire rioccuparsi delle persone e davvero rimettere al centro i valori della nostra Costituzione, rimettere al centro i bisogni delle persone, non lasciare solo nessuno e quindi capire anche quello che non si è capito fino ad oggi, in cui la democrazia non è una cosa conquistata una volta per tutte. La democrazia deve essere costruita, deve essere praticata ed in particolare oggi c'è il problema di come dare voce a chi non ce l'ha. E in particolare a chi è giovane, a chi è precario, a chi per vivere ha bisogno di lavorare. Quando in un paese si è poveri lavorando vuol dire che c'è bisogno di giustizia sociale, che c'è una crisi evidente della giustizia sociale e della democrazia in questo paese. E questo è il tema che abbiamo di fronte. Quindi io da un certo punto di vista la smetterei di correre dietro a dichiarazioni che sappiamo già quali saranno. Il punto vero è come si creano le condizioni di una mobilitazione più ampia e di un recupero della partecipazione. Bisogna parlare con quelli che a votare non ci vanno, bisogna andare a parlare con chi oggi è disagiato e bisogna di nuovo che le forze antifasciste svolgano quel ruolo che nella storia del nostro paese hanno svolto per conquistare la democrazia. Oggi bisogna praticarla la democrazia, oggi bisogna affermare quei valori e i principi che oggi sono messi in discussione e lo dico senza alcuna forzatura, ma come elemento molto preciso, penso ad esempio che un modo per praticare, per difendere la democrazia è praticarla, no? E in questo senso penso che la stagione dei referendum che nei prossimi giorni dovremo affrontare con i referendum che ci sono a giugno, quelli sono l'occasione per affermare i diritti nel lavoro, i diritti di cittadinanza che oggi sono negati. E allora a quel punto lì non c'è più delle chiacchiere da fare, c'è una pratica da fare, e cioè il diritto che è stato riconquistato di votare proprio quando si è sconfitto il nazismo e il fascismo, oggi è il momento di ripraticarlo, è quello che oggi può cambiare la situazione e che può diventare un elemento di rivolta. Quindi lo dico con molta franchezza, senza alcuna discussione, basta lamentarsi, è il momento di fare e di agire.
Venendo il 25 aprile alle sue parole, che sono molto simili a quelle di Bersani che abbiamo avuto ospite ieri, non sia solo commemorazione dunque, ma anche militanza, lotta contro l'affermarsi dei nazionalismi, contro un modello illiberale, contrario ai valori della resistenza che si sta diffondendo non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, lo vediamo. Però Bersani ieri diceva manca la consapevolezza dei tempi da parte di chi si vuole opporre a questa constatazione dei fatti. Secondo lei?
Ma io credo che ci sia innanzitutto la necessità di ricostruire un rapporto con le persone. Ciò che fa la differenza è questo, io insisto, quando hai metà dei cittadini italiani che a votare non ci va e che non si sente rappresentato da nessuno, che pensa che votare non serve, che è solo, che ha paura, che è in difficoltà, è proprio lì che bisogna agire. E bisogna recuperare una dimensione anche del fare sindacato e del fare politica che sia quello di tornare ad ascoltare le persone, di occuparsi dei problemi delle persone e di lavorare per mettere assieme le persone per non lasciare solo nessuno. Quindi io credo ci sia proprio anche un elemento di pratica, non solo, mi permetta di dire, non è il momento delle chiacchiere, delle parole, è il momento dei fatti, è un momento in cui contano molto di più le cose che fai che semplicemente quello che dici, perché se le dici e poi non le fai, non fa altro che aumentare la sfiducia verso la possibilità di cambiare la situazione.
E fuori dalle realtà sindacali lei la vede questa consapevolezza, Landini?
Io sento questo bisogno, io vedo e sento questo bisogno tra le persone, in particolare se penso ai giovani. Cioè, io sento un grande bisogno di libertà che oggi è negata, perché quando una persona è precaria non è libera, quando non arriva alla fine del mese non è libera, quando se ne deve andare dal nostro paese per poter realizzarsi non è libera. Quindi io sento un gran bisogno di libertà che non viene riaffermato e c'è bisogno di riprenderci le parole. In questi anni io credo che si sia regalata la parola libertà a chi pensa che la libertà è il mercato e poter fare quello che gli pare, la competizione tra le persone, mentre la libertà vera è la solidarietà, è la fratellanza, è la possibilità di aumentare la giustizia sociale, è la possibilità di partecipare, di contare, di essere assieme. Quindi io penso che ci sia bisogno di ricostruire questi luoghi e queste pratiche. È il momento anche di riflettere, di discutere, di ragionare assieme, di ritrovare luoghi che permettono naturalmente un'azione collettiva. Il messaggio che noi dobbiamo mandare è che uno da solo va solo a sbattere e uno da solo, semplicemente in un mondo fondato sul mercato, sulla competizione e sullo sfruttamento, la singola persona da sola è in balia del mercato e del più forte. E noi dobbiamo, all'opposto, rilanciare con forza il valore che la difesa dei diritti anche individuali della persona passa attraverso un'azione collettiva, il mettersi assieme. Ecco, io credo che questa cultura è riaffermare un'altra idea di libertà, un'altra cultura di libertà che è fondata sulla partecipazione delle persone. E la politica, da un certo punto di vista, deve superare questa modalità che si è affermata sostanzialmente in questi anni. Di svilimento, diciamo così, della partecipazione e di ricostruzione di un rapporto diretto con le persone. In più è il momento, lo dico in modo molto banale, che bisogna ascoltare le persone e provare a risolvere i problemi che le persone hanno. Credo che questa sia la funzione, mi permetto di dire, sindacale in senso generale, ma anche della politica, non nel senso dei partiti, nel senso proprio nobile della politica, di tornare a qualificare il senso del fare politica e quindi dell'impegno e della partecipazione.
Credo che la cosa più interessante in questo momento è che far capire cosa è stata la resistenza, perché teniamo conto che siamo di fronte a una generazione che è tanto, tanto dopo quel periodo e non so se hanno capito che cosa è stata la resistenza italiana. Io insisto sempre perché si faccia capire ai giovani che la resistenza italiana è stata molto diversa da quella di tutto il resto dell'Europa, perché nel resto d'Europa i giovani che hanno combattuto la resistenza avevano dietro la legittimazione di un regime, di uno Stato democratico. In Italia il fascismo era durato 20 anni, non 10 come in Germania, e dietro di loro non sapevano neanche cosa c'era stato e quindi sono andati in montagna a lottare inventandosi un mondo che non conoscevano, non per recuperare un mondo che c'era democratico e che quindi sapevano cos'era. Cioè c'è stata una, come dire, una sfida, una fantasia, un coraggio, una capacità di invenzione di un mondo nuovo che è stato assolutamente straordinario. Io vorrei che i giovani capissero questo, perché anche in questo momento, sebbene non ci sia un'occupazione, per grazia di Dio, ma c'è da reinventarsi il mondo, che venga con lo stesso coraggio. Forse si è ricordata troppo l'aspetto militare della resistenza. Invece c'è un aspetto molto tipico della resistenza italiana, straordinario, che è racchiuso nelle parole di un grande storico e che però è stato anche uno dei dei capi delle brigate Garibaldi più importanti della Lunigiana, Roberto Battaglia, che ha parlato della resistenza italiana dicendo che c'è stata una società partigiana, vale a dire non c'è stato solo un aspetto militare. In quei due anni l'Italia, attraverso la lotta, è cambiata: le donne, i bambini, i vecchi, l'intera società si è emancipata, come dire. C'è un bel film che l'ha detto in qualche modo bello, che è il film di diritti. Ecco, non è stato solo un fatto militare, sono stati due anni in cui gli italiani tutti hanno ritrovato soggettività, protagonismo, si sono sentiti loro responsabili di quello che succedeva, di quello che si faceva, e questo è stato un fatto straordinario che ha consentito poi dopo di fare quella Costituzione e quella incredibile salto democratico di un popolo che la democrazia non sapeva neanche cos'era, perché non c'era prima, non c'era le monarchie del nord o De Gaulle come da gli altri posti, non c'era niente da noi.
E allora, Luciana, visto che è sempre difficile, uno dei grandi temi di ogni anno è come attualizzare il 25 aprile all'oggi, visto che non è stata soltanto emancipazione militare, è stata l'emancipazione della società sotto tutti i suoi aspetti, secondo te quale deve essere la cifra di questo 25 aprile? In che cosa la nostra società attuale deve emanciparsi oggi per tradurre allora quei valori di 80 anni fa nell'oggi?
Beh, io credo che questo sia molto drammatica la situazione italiana, non italiana, di tutto il mondo, ma in Italia anche in particolare, e cioè che c'è una grande crisi della democrazia. Non dimentichiamoci, il 70% dei giovani non va neanche a votare, una sfiducia nella democrazia che è comprensibile, non c'è più legittimazione delle istituzioni per tante ragioni, prima di tutti perché non si sa più neanche dove sta il potere, no? Una volta il potere stava in un palazzo, poi sembrava che stesse nei parlamenti nazionali, oggi sta un mercato incontrollato e le decisioni importanti che vengono prese sono ormai tutte in qualche modo privatizzate. Allora i giovani devono recuperare la democrazia, e io credo che quello che è importante fare è che si riparta dal territorio costruendo nuove forme di democrazia organizzata che ridiano ai giovani il protagonismo e la soggettività che è necessaria. Non può essere qualche cosa che sia soltanto la ripetizione di quello che succede nei parlamenti, di cui loro non si sentono protagonisti. Ecco, la morte del Papa mi ha addolorato, perché il Papa questa cosa l'aveva capita molto bene. C'è una frase molto bella del Papa che dice, quando dice: non serve una politica per i poveri, serve una politica dei poveri. E così oggi non serve una politica che venga da chissà dove, serve che i giovani si sentano soggetti della pratica, di un'invenzione di nuove forme di democrazia. Partiamo dal basso, ci vorrebbero tante cose, ma se non partiamo da ricostruire nei quartieri, nelle città, una iniziativa che dia ai giovani il senso di essere protagonisti, che decidono, e ci sono tante cose che si possono decidere sul terreno. Ecco, credo che questo è il modo che noi dobbiamo fare. E a me mi viene di confesso un po' da ridere quando sento che il lunedì sera il canale 7 dà dei sondaggi in cui la settimana precedente l'Italia è cambiata perché lo 0,0001 si è spostata in quel partito e quell'altro è diminuito lo 0,0001,
sì.
E poi per una settimana intera tutta la politica e tutte le stampe parla solo di quello, e intanto il 70% dei giovani non sono neanche andati a votare perché quello che sono discusso in Parlamento non gli interessa. E quindi ecco, se noi non diamo questa soggettività di nuovo ai giovani, di essere loro che sono protagonisti, la situazione è molto rischiosa, io credo, e questo non credo che facciamo abbastanza in questo senso.
Sì, una nuova soggettività, insomma, nuove forme alternative, un recupero della democrazia. Lei citava, Castellina, non serve una politica per i poveri, ma una politica dei poveri, le parole di Papa Francesco, che ricordiamo, esatto, ricordiamo, quella frase fu pronunciata all'incontro mondiale dei movimenti popolari a Roma. Lei lo ha ricordato sul manifesto qualche qualche giorno fa. Ecco, Castellina, noi ieri e l'altro ieri abbiamo avuto ospiti Pierluigi Bersani e Maurizio Landini. Entrambi hanno detto cose simili a quelle che più o meno lei ci sta descrivendo. Hanno detto il 25 aprile non sia solo commemorazione, ma sia militanza. Basta lamentarsi della destra, adesso è il momento del fare. È questo il recupero delle nuove forme di democrazia dal basso? Anche lei intende militanza così?
Esattamente questo, le nuove forme che si formano sul territorio e che siano forme in qualche modo di recupero da parte della società, della gestione di pezzi della società, che smetta questo affidamento che oggi poi non funziona più. Una volta c'erano dei veicoli chiari, grandi partiti, che quindi rappresentavano dei veicoli verso le istituzioni. Tutto questo oggi non c'è più, poi tutto è spezzettato, imbrogliato da un sistema oramai di comunicazione che è quello che è. E quindi bisogna per forza che venga ripresa in mano il potere in qualche modo decisionale. C'è tantissimo da fare. L'esperienza, io sono ottimista perché vedo che in tanti quartieri, in tante zone, specialmente periferiche, si stanno costruendo queste cose, comitati, gruppi che si sentono responsabili di quello che succede nel loro territorio e che fanno, cominciano a fare, cioè forme anche di democrazia diretta. Ci si occupa della propria zona, si comincia di lì. Questo sarebbe il bel modo. Quello che è stato la resistenza, il trucco, la resistenza, ci si è presi la responsabilità di fare, di inventare un nuovo mondo. E adesso o inventiamo un nuovo mondo, quello che c'è proprio fa paura.